scappa con la terminazione.
Perché quando dici Italia dici il nome mio,
quando dici Italia dici il nome mio.
Terra della loro, terra dell'Ulivo,
terra della loro, terra dell'Ulivo.
Mistica di guerra, mistica d'amore,
mistica di guerra, mistica d'amore.
Sorgi contro il fatalismo. Accendi fuochi con i tuoi fratelli, trova sentieri, crea castelli. Non lamentarti, sii d'esempio, doma la tigre, affronta il tempo. Serve il riscatto della nazione, serve il riscatto della nazione.
Perché quando dici Italia dici il nome mio,
quando dici Italia dici il nome mio.
Terra della loro, terra dell'Ulivo,
terra della loro, terra dell'Ulivo.
Mistica di guerra, mistica d'amore,
qui su Radio Bandiera Nera. Io sono Lorenzo del blocco studentesco. Oggi è un mercoledì, sono le 15 e c'è un'altra puntata di Italianamente, lo studio sull'italianità. Questa rubrica Italianamente è stata intrapresa, è stata generata dal blocco studentesco 16 settimane fa. Infatti oggi è la 16ª puntata di questa fantastica rubrica. Abbiamo visto intervenire tantissime persone, di cui per ultimo Sergio, che ringraziamo, che nella precedente puntata ci ha fatto un bel discorso sul Giacomo Leopardi e sul suo patriottismo, appunto per la puntata su Giacomo Leopardi. Questa rubrica è stata, diciamo, fatta, è stata decisa di fare perché è giusto che i ragazzi e tutti i nostri radioascoltatori si immedesimino, si teletrasportino nell'epoca dei personaggi di cui parliamo e capiscano il loro sacrificio per questa nazione, perché loro erano italiani, avevano l'italianità nel cuore, nel petto, avevano quel fuoco ancestrale, per riprendere il Bronson, che bruciava nel loro petto. E noi siamo qui oggi per testimoniare le loro avventure, le loro storie, le loro battaglie, così da rendere il loro ricordo ancora vivo. Infatti oggi parleremo di una persona che è tra i più grandi aviatori della storia italiana. Sto parlando di Italo Balbo, nonché generale fascista e dalle persone più importanti del fascismo. Quindi una persona sicuramente importante per la crescita di questa nazione. Facendo anche un passo precedente, abbiamo parlato di Giacomo Leopardi, una persona che molto spesso è dato come uno sfigato, come uno studioso che stava sempre lì sui libri a studiare, e invece non è vero. Leopardi era un patriota. Leopardi, come per riprendere anche i Tartacore, guardava ben oltre quelle siepi. Molte volte si dice che Leopardi guardava dal suo studio, guardava solamente le siepi della sua villa che gli stavano davanti. Invece no, Leopardi guardava oltre, guardava al bene di questa nazione, guardava al futuro, era un patriota. E si può sicuramente immedesimare ai giorni nostri, alle nostre battaglie sicuramente. Poi abbiamo parlato di tantissime altre persone come Alessandro Pavolini, Niccolò Gianni, Pio Filippani Ronconi, Marinetti, Pirandello, cioè un sacco di persone che hanno fatto la storia di questa nazione, hanno contribuito alla crescita di questa nazione. Italo Balbo muore il 28 giugno 1940 a Tobruk. Invece, il 29 giugno del 1967 a Sequaz muore un altro eroe di questa nazione, Primo Carnera, campione del mondo in camicia nera, molte volte si sente dire. Perché Primo Carnera, durante l'epoca del fascismo, divenne campione del mondo dei pesi massimi o super massimi, se non sbaglio. Massimi forse. Comunque, sicuramente una persona di grande importanza per questa nazione. È sicuramente ricordato e preso per esempio da un sacco di pugili attuali. Ed infatti è una persona da cui prenderne esempio per la sua tenacia e per il suo sacrificio, per la sua dedizione sia all'ideale che al pugilato, alla nobile arte. Oggi, infatti, comunque abbiamo fatto questo cenno su Primo Carnera, che era anche giusto ricordare, a breve gli dedicheremo anche una puntata sicuramente. Oggi ci concentriamo più su Italo Balbo, questa figura che è associata al fascismo, come è giusto che sia, dato che era tra i quadriumviri della marcia su Roma, ha partecipato a molte spedizioni durante i 3 anni dei fasci di combattimento, è diventato generale italiano, sicuramente una persona di spicco in quell'epoca. Ora ci lasciamo per una pausa musicale in compagnia dei Bronson. E poi riprendiamo la nostra puntata, proseguiamo la nostra puntata su Italo Balbo. Mi raccomando, ragazzi, rimanete connessi e buon ascolto.
Non perdere la strada, è proprio lì davanti a te. Montagne da conquistare, chi ha mai detto sarà facile? Abbatti ogni limite, segnando il tuo tempo. È scritto nel tuo sangue, sali e supera te stesso. Rispondi ad ogni colpo, rialzati, non mollare. Ogni tuo fottuto giorno, sempre qui per strada a dimostrare che non potranno mai fermare questa gioventù. La paura è per le prede, non appartiene a questa più. Ricorda chi sei tu, la tua storia è scritta nel
Eccoci qui ragazzi, ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Sono Lorenzo, abbiamo appena ascoltato La Strada dei Bronson, anche in omaggio a Primo Carnera, quando nomina Nel cuore corridoio e Nel pugno Carnera, sono due simboli da cui prendere sicuramente esempio. Torniamo invece al nostro discorso di Italo Balbo, che nasce il 6 giugno del 1896 a Quartesana, in provincia di Ferrara. I suoi genitori, entrambi, erano maestri di scuole elementari. Era il quarto di cinque figli e lui stesso non riuscì però a diplomarsi, ad avere un diploma di liceo. E quindi decise anche di intraprendere un'altra strada. Ma Balbo, allo scoppio, cioè prima dello scoppio della prima guerra mondiale, si recava molto spesso al Caffè Mozzi per parlare con dei monarchici e dei repubblicani sulle proprie idee, così per crescere anche un po' a livello politico. E nel 1911, quando veniva organizzata quando c'era l'iniziativa organizzata da Ricciotti Garibaldi per liberare l'Albania dal controllo dell'impero ottomano, lui cercò di fuggire di casa per partecipare a quella spedizione, ma il padre lo scoprì ed avvisò la polizia che lo bloccò. Invece nel 1914 si schierò con il movimento interventista per contrastare l'impero austro-ungarico, e durante una manifestazione di queste qui a Milano conobbe proprio Benito Mussolini, che in futuro saranno persone di spicco per il futuro italiano sicuramente. In seguito, qualche mese dopo, così divenne guardia del corpo di Cesare Battisti, politico e giornalista italiano, e durante i suoi comizi, infatti lui era durante i suoi comizi, infatti si vedeva molto spesso Italo Balbo, i comizi di Cesare Battisti che erano tenuti a favore dell'intervento in guerra, ed uno di questi si tenne a Ferrara proprio, nella città di Italo Balbo. Quando scoppiò la prima guerra mondiale, nel maggio 1915, si arruolò volontario, cioè cercò di arruolarsi volontario, ma non riuscì, e infatti non prese mai parte alle spedizioni sul fronte. Quindi ritornò a Ferrara cercando anche di concludere i suoi studi. Ma la situazione della guerra stava un attimo scappando di mano all'Italia, ed infatti lui decise di riarruolarsi nell'esercito italiano e diventò nell'autunno del 1916 diventò sottotenente. E nell'aprile del 1917 venne mandato in Carnia. In seguito venne dato al battaglione, fu affidato al battaglione degli Alpini Valfella, dove fu promosso tenente, ed il 16 ottobre 1917 lasciò questo battaglione perché era destinato ad un corso di pilotaggio al deposito aeronautico di Torino, che era una sua grande passione. Però pochi giorni dopo, cioè, continuava l'offensiva austro-tedesca e fu costretto a ritornare al fronte, sempre con il battaglione degli Alpini, però questa volta a Monte Anterano. E nel 1918 era al comando addirittura di un reparto d'assalto del battaglione Alpini Pieve di Cadore, che partecipò infatti all'offensiva sul Monte Grappa per liberare la città di Feltre. Ed infatti nell'ultima fase della Grande Guerra si guadagnò, perché è stata sicuramente guadagnata, la medaglia di bronzo e due medaglie d'argento al valor militare, raggiungendo anche il grado di capitano, che era sicuramente un grande grado per quell'epoca. Insomma, Italo Balbo, quando scoppiò la prima guerra mondiale, aveva appena 19 anni. E diciamo non perse tempo per arruolarsi per difendere la sua nazione. Fu subito preso di spicco, fu subito, diciamo, di spicco per questa nazione, una figura sicuramente importante per questa nazione anche con il suo cuore da interventista. Ora ragazzi ci lasciamo per una pausa musicale in compagnia dei Dritto al Cuore con la canzone Cuore Ribelle, perché in questa canzone c'è una frase che in questi ultimi giorni dovreste averla sentita molto spesso, ovvero come il marmo reggeremo ora che l'Occidente cade. Dai e buon ascolto.
Oh, 12 notti che reprime questa bestia, c'è motivo, sentra il fumo e ste narici, adesso sviene o resta vivo, schivando gli sguardi e tardi e struscia il San Pietrino, dal braciere a quell'ampione cambia poco solo il vino, grida bastardi accerchiatemi da tutti i lati del tribunale, lasciami stare, ci resti male, il cuore ribelle deve divorare, ha un giuramento col sangue da mantenere, verso chi resta sveglio le notti ancora spera di vedere, verso chi ascolta la voce dei padri che pulsa nel cranio tutte le sere, vivi o morti canteremo sotto bandiere nere, raccontalo a sti figli, digli questo è il testamento, o lo spieghi fino in fondo, se no grazie e frasi al vento, sento il momento si ripete, così vince sulla strada, ma contento vedrete nelle mani scure spada, barricata contro il fatalismo, arriva la fanghiglia, spasseremo via i detriti che è di marmo sta famiglia, come il marmo reggeremo ora che l'Occidente cade, dalla Senna al Sacro Tevere torniamo per le
cuore
strade,
cuore ribelle teme le catene più lontane, lui sa contare i giorni e quelle notti in cui dormire, cuore ribelle ed un quartiere aspetta un nuovo sole, lontana ancora il mare come lo è il suo primo amore, cuore ribelle schiaffi e quella rabbia da colmare, l'amaro nella gola non l'aiuterà a capire, rivedere, respirare, quante ancora le cazzate, cuore ribelle rida al conto alto da pagare, ha senso la sua scelta che ne pagherà le spese, l'addio è quel disprezzo per la pratica borghese, le offese di un sistema che ora opprime il suo paese, non subisce la sua morte come fanno oggi le masse, un cane quella piazza così piena di persone, pedine senza meta, senza un minimo fervore, che è un motivo per sognare, l'hai trovata anche in prigione, cuore ribelle è un pezzo pazzo di rivoluzione,
un solo viaggio senza tornare da questo mondo occidentale, il tuo ricordo di vampa infernale, il nostro amore che brucia immortale, cuore ribelle non da domare ma domandare per ti aspettare, ultimo attimo senza tremare e una carezza e la vita lasciare, le porta sempre dentro il ribelle, ripolle il sangue su queste mie terre, il non strisciare perché non serve, resta di fuoco e non inerme, in questo tempio c'è odore di legno, non scorre il tempo, resta fermo, lo vedi e luce un cervo d'esempio, e questa guerra è un braciere mai spento.
Allora ragazzi, ben ritrovati qui su RBN, ci siamo appena ascoltati Cuore Ribelle dei Dritto al Cuore con la frase che appunto ho detto, sono qualche giorno che l'avete sentita nominare, avete vista sui social, come il marmo reggeremo ora che l'Occidente cade, perché proprio in questi periodi dove tutto sta crollando intorno, noi siamo il marmo contro la loro palude, il marmo è più forte, il marmo rimane in piedi anche in mezzo a un mare di rovine. Noi siamo il marmo, noi siamo il blocco studentesco, noi siamo i figli d'Italia. torniamo a parlare di un altro figlio d'Italia, ovvero Italo Balbo. Abbiamo parlato della sua partecipazione alla Prima Guerra Mondiale. Partiamo anche quando tornò a casa nel marzo del 1919, quindi continuò i suoi studi a Firenze e, mentre ancora studiava, si iscrisse all'Associazione degli Arditi e iniziò anche un'attività giornalistica come direttore di un settimanale, di un settimanale militare, ovvero l'Alpino, che era fondato proprio da lui con Aldo Lomasti ed Enrico Villa. Ed infine si diplomò il 30 novembre del 1920, sempre lì a Firenze, all'Istituto Cesare Alfieri, con una tesina che aveva il titolo Il pensiero economico e sociale di Giuseppe Mazzini. Subito dopo il suo diploma, stavo per dire laurea, ma è un diploma fondamentalmente, che è fondò il Fascio Futurista Cittadino ed partecipò anche a Piazzale San Sepolcro, alla riunione, anzi non era una riunione, era una fondazione. Da lì, il 23 marzo del 1929, sono nati in quella piazza, in quella sala congressi, i fasci di combattimento italiani. Quindi ragazzi, lui, Italo Balbo, partecipò con la sua squadra, con la sua squadriglia, da lui fondata, a Piazzale San Sepolcro, dove Mussolini radunò tutti di quell'epoca per proclamare il manifesto di Piazza San Sepolcro ed fondare i fasci di combattimento. Successivamente ci furono le elezioni politiche del 1919, che videro per il Partito Socialista Italiano in Italia un grande successo. Infatti susseguì subito dopo il Biennio Rosso, ed a Ferrara e a Bologna fondamentalmente i proprietari terrieri e la borghesia industriale si era rotta al cazzo di questi socialisti, e quindi si aggregò con le squadre d'azione per gli scioperi, per far sì che il fascismo iniziò ad avere presa di potere sull'Italia. Ed infatti Italo Balbo Giorgio, che aveva terminato gli studi, si trasferì a Ferrara e da lì divenne segretario del fascio fessarese, se così si dice, dato che Gaggioli si era dimesso per protesta. Lui prese la sua posizione e si schierò al fianco degli italiani, che in quel momento videro un successo da parte dei socialisti e una crisi per la nazione. Si schierò dalla loro parte, si schierò dalla parte dell'idea del fascismo che lo condurrà fino alla morte a Tobruk il 28 settembre 28 giugno 1940. Comunque andiamo avanti sempre col discorso di Italo Balbo. Balbo, oramai 25enne, aderì al PNF e, come ci ha detto, il 13 febbraio del 1921 divenne anche segretario del fascio Fessare di Ferrara ed era sicuramente uno degli esponenti di spicco per questo fascio e sicuramente anche per lo squadrismo agrario, riuscendo anche a portare le sue idee di guerra, della Prima Guerra Mondiale, al passo con i tempi sicuramente e agli occhi di tutte le persone che partecipavano al fascio. La loro sede era il Caffè Mozzi di Ferrara, che era soprannominato anche il posticino, ovvero il piccolo posto. Comunque adesso ci lasciamo per una pausa musicale e poi ci sentiamo più tardi.
E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante, e quasi sempre dietro la collina è il sole. Ma perché? Azzurra e lucente, maledizione, come un colombo intorno a un pallone, frenato e con un colpo di becco, ben aggiustato, forato e lui giù, giù, giù. E noi ancora, ancora più su, planando sopra boschi di braccia tese. Un sorriso che non ha né più un volto né più un'età. E respirando brezze che dilagano su terre senza limiti e confini, ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini. Segui la mia mente, se segui la mia mente, abbandoni facilmente le antiche gelosie, ma non ti accorgi che è solo la paura che inquina e uccide i sentimenti, le anime non hanno sesso né sono. Perché non mi dai la tua mano? Perché potremmo correre sulla collina e fra i ciliegi veder la mattina.
Buongiorno.
E dando un calcio ad un sasso residuo d'inferno, farlo rotolar giù, 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 giù. E noi
ancora, ancora più su, planando sopra boschi di braccia tese.
Eccoci qui, ben ritrovati su RBN, continuiamo il nostro discorso su Italo Balbo, esempio e figura di spicco per il fascismo, anche perché già nel 1922 venne designato da Mussolini come quadriumviro, insieme, cioè quadriumviro per la marcia su Roma, insieme a Cesare Maria De Vecchi, Michele Bianchi ed Emilio De Bono, che guidarono tutti e quattro la marcia su Roma il 28 ottobre del 1922. Poi, dall'11 gennaio 1923, Balbo fu membro del Gran Consiglio del Fascismo ed il 1 febbraio dello stesso anno venne anche nominato comandante generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, che era voluta dal Duce, che per, diciamo, normalizzare le squadre d'azione. Diciamo che questa milizia il Duce l'aveva già progettata prima della marcia su Roma, ma non riuscì, diciamo, a militarizzarla, a normalizzarla. Successivamente ci riuscì il Balbo, che era il vice di De Bono. Successivamente Italo Balbo, ovvero il 31 ottobre 1925, entrò nel governo Mussolini come sottosegretario dell'economia nazionale, quindi anche un ruolo abbastanza importante per quei tempi. E ne rimase, fu in carica fino al 6 novembre 1926, quando in quella data venne nominato sottosegretario di Stato al Ministero dell'Aeronautica, quindi diciamo un compito che a lui sicuramente faceva piacere, dato la sua passione anche per il volo. Ed infatti con la sua nomina Mussolini ottenne l'occasione per fare dell'aviazione un'arma anche propagandistica, diciamo, assecondando chi nel Partito Nazionale Fascista voleva alla guida dell'aeronautica un esponente del fascismo. Infatti Italo Balbo era uno di quelli, era la persona a cui fu assegnato questo importantissimo compito. Ed infatti nel 1927 Balbo conseguì il brevetto da pilota. Ed diede una sede stabile al ministero, facendo costruire anche, cioè capite anche la persona di cui stiamo parlando, fece costruire anche un palazzo con criteri architettonici razionalisti per appunto il Ministero dell'Aeronautica. Avviò anche la fondazione di nuove città, città dell'aria furono chiamate, ed con un moderno centro di ricerca per l'aeronautica, una persona che teneva così tanto agli aerei, così andava proprio una nazione che fondò anche città che si occupavano solamente ed esclusivamente di quello, fondamentalmente. Comunque, adesso ci facciamo una pausa musicale e poi riprendiamo il discorso di Italo Balbo, anche parlando, cioè no, anche parlando della Seconda Guerra Mondiale, proprio quando lui cioè, è morto. Quindi mi raccomando, regà, rimanete in ascolto che ci ascoltiamo Ghere Ghere Ghezze di 00 Alfa. Dai! Eccoci qui ragazzi, ben ritrovati su RBN. Ci siamo appena ascoltati Ieri Carichezze di Z0 Alfa e adesso parliamo di Italo Balbo e l'ingresso dell'Italia nella seconda guerra mondiale e appunto la morte di Italo Balbo che avvenne durante, cioè, in questa guerra. Facciamo anche un vademecum della guerra, quando il 31 marzo 1940 Mussolini diede le direttive per una strategia globale per l'entrata in guerra dell'Italia, delle truppe italiane al fianco probabilmente del Terzo Reich, aveva dichiarato contro la Francia e la Gran Bretagna. Invece c'era anche un teatro bellico, chiamiamolo così, che si trovava in Sudafrica ed infatti il duce stabiliva che a causa della difficile situazione geografica che assumeva la Libia, che fondamentalmente poteva essere solamente minacciata dall'Egitto che era britannico e dalla Nordafrica francese, le forze italiane che erano comandate da Balbo avrebbero dovuto mantenersi sulla difensiva ed infatti le forze italiane in Libia del maresciallo Italo Balbo apparivano sulla carta adeguate al teatro bellico. Infatti, dalla fine degli anni 30 erano state inviate una serie di unità di fanteria, come se già questa guerra stesse nell'aria. Questa fanteria che erano destinate in realtà fondamentalmente per compiti difensivi. Infatti, in totale, il 10 giugno 1940 erano presenti in Libia 14 divisioni con 236.000 soldati italiani, 1.427 cannoni e 339 carri armati leggeri. Cioè, raga, proprio un'armata. Un'armata per difendere la nazione, per difendere una colonia che faceva parte della nazione. Ma Italo Balbo pensava che le truppe a sua disposizione erano insufficienti. Infatti, già era partito, diciamo, prevenuto, perché in tempo di pace aveva sperimentato anche la creazione di nuclei specializzati per sopperire all'inadeguatezza dei mezzi italiani, dando origine anche a compagnie auto-avio-sciariane, che avevano lo scopo di compiere ricognizioni a lungo raggio e veloci incursioni, che erano molto ben coordinate sicuramente con i reparti di aviazione assegnati in modo permanente. Nel mentre, le forze britanniche che erano presenti sul confine egiziano all'inizio della guerra avevano il comando del Medio Oriente ed erano sicuramente meno delle due divisioni con 36.000 soldati in totale, quindi erano molto meno degli italiani. Ed infatti il maresciallo Italo Balbo rilevò la superiorità tattica ed il 21 giugno 1940 a Bir el Gobi avvistò il mezzo in volo con il suo SM-79 e, diciamo, catturò, eliminò, eliminò il primo autoblindo britannico. Successivamente arriviamo anche al 28 ottobre 1940, nel giorno in cui il Comando Supremo a Roma ordinò al governatore di raggruppare tutte le forze disponibili sul confine libico, egiziano ed invadere l'Egitto. Quindi il 28 giugno di quell'anno le truppe italiane dovevano invadere l'Egitto, ma successe qualcos'altro. Sui 8 Tobruk di quel giorno successe qualcos'altro. E vi voglio leggere questa giornata. Ho dato anche un bell'articolo, sinceramente, sul web. Si chiama Italo Balbo, l'ultimo volo del Calabrone. Adesso lo leggerò, è breve, quindi dopo lo commenteremo sicuramente. Nel limpido cielo di Tobruk, fondamentale e indaffarata città portuale della Cirenaica libica, un solitario aeroplano rompe l'aria con le sue pale veloci nel tardo pomeriggio del 28 giugno 1940. La sua fusoliera, che nel culmine si accentua in una gobba, particolarità che gli varrà il soprannome da parte inglese di Gobbo Maledetto per tutta la durata del conflitto, è quella dell'SM-79 Sparviero, un capiente trimotore prodotto dalla Savoia Marchetti, impiegato dalla Regia Aeronautica con diversi compiti da aerosilenziatore aereo silurante ad aereo da trasporto. Ai suoi comandi c'è un uomo importante, un italiano eccellente, un aviatore di chiara fama, noto in tutto il mondo per le sue trasvolate. Si chiama Italo Balbo, ha 44 anni, è stato investito dal capo del governo Benito Mussolini del titolo di quadriunviro del fascismo, è governatore della Libia ed è personaggio molto amato di fama in Italia. Mentre toglie manetta e perde quota per ingaggiare la verticale di Tobruk, quando la pista di atterraggio è ormai prossima, Balbo e il suo secondo, Nello Guilici, notano del fumo nero che si alza dalle installazioni, di cui il porto, così ben protetto in quella insenatura naturale, è costellato. È merito di un'incursione di Bristol Blenheim, inglesi, bombardieri bimotori di stazza inferiore allo Sparviero, ma dalle linee simili, confondibili dagli occhi inesperti degli ufficiali del ponte dell'incrociatore San Giorgio, che vedono l'aviatore emiliano avvicinarsi e dando ordine maledetto fuoco. Le batterie contraeree riempiono il cielo appena tornato calmo su Tobruk. I pezzi da 147esimi del San Giorgio proiettano sharpnel e secchiate di mitragliatrici, assecchiate le mitragliatrici Breda delle postazioni antiaeree. Tutti intorno al porto sparano traccianti all'impazzata. Sono tutti diretti sull'indifeso e solitario trimotore che si avvicina in pace e che non ha alcuna radio a bordo. Non lo prendono, nessuno a bordo si accorge inizialmente, ma poi abbassandosi sulla pista i colpi si avvicinano, il bersaglio si rende nitido, i colpi lo raggiungono, i motori vengono avvolti dalle fiamme, le ali si lacerano e la palla di fuoco si schianta a terra senza lasciare superstiti. Italo Balbo è morto. Questa qui, raga, è un articolo che ho trovato sul web, in cui racconta quel maledetto giorno, quel 28 giugno 1940, quando Italo Balbo perse la vita. Italo Balbo che va ricordato per l'esempio che ha dato, per il sacrificio dato all'Italia e per l'esempio lasciato a noi giovani italiani. Lui, figura di spicco che ha dato tutto per l'Italia, morì durante un conflitto mondiale per difendere la sua patria, come furono gli eroi del Piave durante la prima guerra mondiale del 15-18. Tutti quei giovani ragazzi di 16, 17, 18, 19 anni che combatterono sulle trincee, sulle linee, affollavano le linee nemiche, le affondavano di colpi di arma da fuoco. Comunque, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Italianamente, quindi prima delle conclusioni, prima di lasciarci ci ascoltiamo un'ultima canzone dei Dritti al Core, ovvero Liberi, in cui ricordano i cieli di Tobruk quel giorno. Quindi, raga, ascoltiamoci tutta questa canzone e poi ci risentiamo tra pochissimo per i saluti finali. Dai!
Qui siamo liberi. Anzi, sono io a essere libero. Perché io so bene cosa vuol dire non esserlo.
Guarda in alto, su, sopra le rovine, barda il volto e grida dritta al core, un squat finem. Fino a che non crepo, vedo in fondo il solo pregio di lottare con le ali e con tre fasci sopra il fregio. L'hai rivisto, da visto, col sangue sul disco, con due tagli in testa, per me oggi qua è festa. Martella in testa, quello che davvero importa, quello per cui la meglio gioventù lottando è morta. Ha imparato a spezzar fiato e riconoscere le file, nelle foto samurai ma nelle vite ballerine. Le rune, le scritte sui muri, col sangue dei puri, otto frecce scolpite su scudi di guerra, i tamburi. Le scuri nei cuori di questi guerrieri di razze bandite ora prendono il volo verso nord. Sopra rudere romano vedo schiere di fratelli attorno ad un fuoco pagano. Verso nord, tra l'asfalto, tra la neve, verso l'alto camminiamo. Verso nord, dritta ancora a chi ci beve che poi tanto ritorniamo. Ritornando sui tuoi passi, su un amico, sul valore. Non c'è tempo per i sassi, nelle scarpe, né sul cuore. Sangue uguale, stessa carne, stesso mantra, stesso fiato. Dan caduto, andato avanti, assorto il fulmine cerchiato. Oh! Ogni giorno un memento, alza il cazzo di mento. Dai conto a chi crede, dai il cambio a chi cade. Trova libertà sulle strade d'Europa, nei cieli a Tobruk. E qua giù non siamo pochi, fra gli sparsi fuochi. Cresciuti sta chiesa che è ogni eresia, in bande bandite su terra natia. Politicamente scorretto è un fattore di storia, di testa, di un vile di corta memoria che non c'ha maestra.
Eccoci qui, siamo giunti alla fine di questa puntata di Italianamente. Abbiamo parlato di Italo Balbo, una persona sicuramente da cui prendere esempio. Una persona che forse non tutti conoscevano come l'abbiamo trattata oggi. Una figura di spicco per l'Italia dello scorso secolo, una figura di spicco per il fascismo, dato che era un quadriunviro della marcia su Roma. Quindi raga, vi consiglio, noi le nostre puntate durano un'ora, sì e no, quindi vi consiglio di approfondire queste figure di cui parliamo su Italianamente, come lo è stato oggi Italo Balbo, come è stato la volta scorsa Giacomo Leopardi, o le volte precedenti Marinetti, Pirandello, Ronconi, Gentile, Gianni, un sacco di persone che hanno fatto la storia di questa nazione, chi in un ambito, chi nell'altro, ma tutti con un unico obiettivo: la vittoria del popolo italiano, il benestare del popolo italiano. Non abbiamo sicuramente mai parlato di persone che volevano il male per questo popolo, persone che volevano sterminare questo popolo, persone che tutt'oggi vivono sul branding, sul ricavo dell'immigrazione, tutte queste persone che vogliono solo lucrare sulle popolazioni altrui, buttando fango sulla popolazione italiana. Ma ora mi sorge una domanda: tutti quei tricolori che in quarantena stavano appesi sui balconi, dove sono andati a finire? Il mio tricolore c'era prima della quarantena, c'è stato durante la quarantena, c'è tutt'oggi e ci sarà. Le altre persone, ho visto persone che, personalmente anche nel mio palazzo, che hanno, anzi il mio vicino di casa proprio, ha cacciato il tricolore il giorno del 25 aprile. L'ha cacciato la mattina alle 7 e l'ha tolto la sera verso le 10, così. Tant'è che il giorno dopo ho incontrato sul vialetto di casa, chiedendogli: ah sai, ho visto il tricolore che l'hai messo, non so perché, ma solamente ieri, perché... perché ieri è una data storica per l'Italia, perché siamo stati liberati, così. E allora io, così, molto pensando sapesse la risposta, gli ho chiesto: ah sì, da cosa è stata liberata l'Italia? No, perché quel giorno è stata liberata dal nazismo, dal fascismo, da tutti questi movimenti dittatoriali, una cosa così. Vabbè, si stava arrampicato sugli specchi perché non sapeva più che cazzo dire. Comunque dopo ha detto: però mi sa che la devo rimettere, perché questo qui è un momento di difficoltà per la nostra nazione, così. E tutt'oggi quella bandiera non è stata rimessa. Comunque, tralasciando questo episodio, andiamo avanti per la nostra strada, ritti sulla cima del mondo. Lanciamo ancora una volta la nostra sfida alle stelle. Quindi mi raccomando, ragazzi, continuate ad ascoltare Italianamente, continuate ad ascoltare il blocco studentesco, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera. Mi raccomando, noi ci sentiamo ogni mercoledì alle ore 15, solamente qui su Radio Bandiera Nera, da San Benedetto del Tronto. È tutto, dai.
Forza la croce, fissa il cerchio, punta al centro, brucia il polmone, raviva la brace. Libera e pace, sbuda il sangue quando le dona il suo cuore più grande. Serva la forza dei cento, allora spingono la furia di queste palme. Manco la vedi, manco sta via, ripensa ai stronzi che stanno a guardare. Rifiutano sta guerra, ma il mondo moderno li lascia parlare. Senti come cazzo ci confondi, come cazzo non comprendi che se adesso stringo i denti, cuori carichi e potenti, fanno scuro ogni tuo male. Millantano tempesta, ma tu puoi spezzare la testa sul cordone ombelicale. Promesse le nostre tra sangue, tra inchiostro, tra pene, nel freddo delle sere, insieme come ieri, dal Caffisarca ad oggi. Innalziamo mille bandiere nere.
Tra le mille parole, le mie promesse mere, si incrociano le storie, si abbracciano le idee, le onde in questo mare, corteggiano le sere, guardano il nostro amore, sotto bandiere nere.
Foto di due, il casco.
casco su lei. Dove la trovo un'altra con gli orizzonti miei, che condivide me, la mia guerra e i miei dei. In cerca di un Olimpo dannato in Blu-ray. Freddo alle gambe, facce stanche bianche, sì. Mili di lance, sì. La voce grange, lacrime che piange. Tu guarda e stacce che il mare grida, senza saliva, visto la riva, amore e vita. Ci conosciamo a maggio, la verità e il coraggio. Legati già da un laccio, ed ecco quello spasmo. Il sentimento marcio, lo scrive dopo marcio. Insieme in questo viaggio, fino a fine di spaccio. Passi verso la vetta, uno sull'altro. Capiamo in fretta di un volere più alto. Volere la guerra, assediare lo Stato. Unire due destini da un destino già prevaricato.
Tra le mille parole, le mie promesse vere, si incrociano le storie, si abbracciano le idee. Le onde in questo mare corteggiano le sere, guardano il nostro amore sotto bandiere nere.
E quando fuori nevica si scivola in salita, ogni ferita merita e ti cambia proprio vita. Un'opportunità, una fede granitica, una comunità unica, la sua infinita carica e la sua etica miglior caratteristica. Fatica identica di chi mastica la stessa metrica, amante di una mistica, di questa musica non storie di plastica. Con gli occhi al sole lei che va contraria, fissa al suo mare da ribelle solitaria. Un'ausiliaria per la sua terra, l'amore disperato per la quotidiana guerra. Se ne ho fatte troppe che manco gliel'ho detto, lo faccio adesso con il suo cuore addosso. Lei sa che è giusto, che è giunto il tempo, nel cielo c'è un posto, dai facciamo presto.
Tra le mille parole, le